Box, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Tra gli attori che più hanno lasciato un'impronta sull'immaginario collettivo vi è senza dubbio Bela Lugosi. Nato in Ungheria nel 1882, fece il suo esordio a teatro a soli 17 anni, ma dovette lasciare il paese per il suo coinvolgimento nella fallita rivoluzione ungherese. Dopo una serie di vicissitudini arriverà negli Stati Uniti come marinaio e tornerà a recitare in rappresentazioni teatrali, cominciando dagli spettacoli per gli immigrati ungheresi fino ad arrivare a Broadway, dove tra gli altri interpreta anche il Dracula di Bram Stoker. Fa il suo esordio cinematografico nel muto, ma per vedere la sua carriera decollare definitivamente bisogna aspettare il 1931, quando la Universal lo chiama per il film Dracula. Il suo accento dell'est, nel frattempo era arrivato il sonoro, e la sua prestanza fisica lo rendevano perfetto per la parte, e grazie a uno dei più geniali costumi di scena mai concepiti, fece avere al film un successo oltre le più rosee aspettative e rese Bela Lugosi il volto principale dell'horror. Per tutto il resto degli anni 30 e per la prima metà degli anni 40 recita nei più importanti film del genere, sempre in ruoli sinistri, diventando il villain per eccellenza nel cinema americano. Dopo questo periodo la sua carriera andò però in crisi, arrivando persino a recitare al fianco di Gianni e Pinotto, per poi stringere una collaborazione con il peggior regista di sempre, Ed Wood, rapporto che sarà poi ricordato nell'omonimo film di Tim Burton. Morirà di arresto cardiaco a 73 anni nel 1956, venendo sepolto con indosso il suo mantello di Dracula, decisione presa dalla sua famiglia e non da lui. Come spesso accade, i suoi film diventeranno con il tempo degli autentici cult, dei classici da rivedere all'infinito e che, sebbene nel tempo non facessero più paura a nessuno, serviranno a far appassionare moltissimi bambini ai film horror. Tra di essi, decisamente fuori tempo, vi è anche il protagonista di questa storia, che oltre che per il metallo ha una vera e propria adorazione per l'attore ungherese, oltre che per l'horror in generale, arrivando al punto da cambiare in tal senso anche il suo cognome legale, ovviamente. Oggi parliamo di Rob Zombie. Bartley Cummings nasce ad Haverhill, Massachusetts, il 12 gennaio 1965. Che non sarà una persona normale, lo si intuisce già dalla professione dei suoi genitori, giostrai. Il suo particolare lavoro fa sì che Rob cresca, insieme al fratello minore, al margine dei paesini dove di volta in volta si allestiva il Luna Park. La sua non è un'infanzia infelice, però, perché quel mondo fatto di luci, musica e rumori assordanti gli piace un sacco e genera un collegamento diretto con la cultura pop americana che lui sembra poter assorbire come una spugna. È un vorace lettore di fumetti della Marvel, un appassionato dei film di Spielberg, colonna portante di tutta la generazione X, e anche dei film di serie B, soprattutto se vintage, come quelli di Bela Lugosi. Ama la musica, soprattutto Alice Cooper, che a ben pensarci è la sintesi di tutte le sue passioni in chiave rock. Nonostante il primo 45 giri che compri, più o meno all'età dell'asilo, è dei Jackson 5, il primo disco che lo influenza profondamente è proprio di Alice Cooper. Insomma, nel Luna Park dei suoi genitori, Rob vive la sua età dell'oro. Purtroppo, prima o poi, la vita ci impone di lasciare la nostra Zacinto e questo momento per Robert avviene quando ha 12 anni. I genitori, dopo una tremenda rissa scoppiata nel campo roulotte dei giostrai, decidono di averne abbastanza di quella vita. Lo ricorda Rob stesso. Tutti quanti che tiravano fuori le armi, potevi sentire spari ovunque. A un certo punto, ricordo questo tizio che conoscevo e un altro avventarglisi contro e colpirlo in faccia con un martello. A scatenare il tutto era stato probabilmente un cliente truffato in qualche gioco della fiera. Certo che al ritorno a scuola, alla domanda «Cosa ti è successo quest'estate, Rob?», lui ebbe un'ottima storia da raccontare. Già che abbiamo citato la scuola, Rob è uno studente medio. Si diploma senza grandi sforzi né grandissimi problemi e appena preso il diploma decide di trasferirsi a New York. Ha le idee ben chiare, ma non va nella grande mela per fare musica, bensì per iscriversi ad un'altra scuola, la Parsons School of Design. In tempi recenti Rob è tornato sul suo rapporto con lo studio, invertendo un classico cliché. Ma sì, di solito si guarda indietro, quando si era ragazzi. Si guardano le cazzate che si sono fatte e al massimo ci si domanda perché non ho preso il diploma quando potevo? Per Rob è quasi al contrario. Dichiarerà più avanti: sapevo in cuor mio di voler fare il musicista e onestamente non so bene perché io abbia finito il liceo e poi deciso anche di iscrivermi all'università. Potevo benissimo non farlo. In ogni caso, arrivato a New York, conosce subito Sean Iselt, una ragazza bionda, metallara che suona il basso, esattamente il suo tipo, e in effetti ci si fidanza. Per sbarcare il lunario, trova un lavoro che lo inserisce nel mondo dello spettacolo, ma ancora una volta non parliamo di musica e neanche di cinema, men che mai di horror. Fa l'assistente di produzione per programmi per bambini. Nello specifico Pee-wee's Playhouse. Ma non può durare molto, non solo l'ambiente non è proprio quello adatto a lui, ma di fare il semplice assistente non è alcuna voglia. Nell'85 decide dunque di formare un gruppo metal di chiara matrice horror rock, ispirandosi quindi al suo idolo Alice Cooper, e vuole che la cosa sia chiarissima sin dal nome. White Zombie, film del 1932 con Bela Lugosi, tra i primi del genere, se non addirittura quello che si è inventato il termine. Il termine zombie esisteva già come lessico, ma effettivamente dopo quel film diventerà famoso in tutto il mondo e soprattutto inizierà ad identificare univocamente i non morti. Decide, in linea con la sua idea artistica, di modificare anche il proprio nome. Robert Cummings fa troppo Happy Days, molto meglio uno pseudonimo, inizialmente sceglie Rob Dirt Straker. Co-fondatrice della band è la sua ragazza Sean, che come già detto suona il basso mentre alla batteria reclutano Peter Landau, chiunque gli sia. Rob dimostra fin da subito di non voler perdere tempo e appena formata la band inizia subito a scrivere e a provare con il chiaro obiettivo di registrare qualcosa il prima possibile. Già nell'ottobre di quell'85 pubblicano il loro primo EP, Gods on Voodoo Moon. Me. questo punto potreste chiedervi come abbiano fatto a trovare qualcuno che li producesse in così poco tempo. La risposta è quella più ovvia: non ci riuscirono. Dovettero pagare di tasca propria la produzione di 300 dischi, di cui ne vendettero solo 100, numero che secondo Rob Zombie oltretutto è anche un po' esagerato. Conserva ancora le rimanenti copie in cantina e non ha nessuna intenzione di venderle, fra parentesi. Il flop fa pensare a Sean e Rob, le due menti della band, che ci sia bisogno di un cambio di formazione, e nell'86 arrivano Tim Jeff alla chitarra e The Prune alla batteria, senza fare alcun provino. Il primo era il coinquilino di Rob, il secondo amico carissimo di Sean. Con questa formazione fanno il loro debutto live nel leggendario club newyorkese CBGB e dopodiché iniziano a girare la città suonando per il resto dell'anno, quel poco che resta dell'anno. Il piccolo seguito che si creano nei locali in pochi mesi gli fa credere che sia arrivato il momento di tentare di nuovo la carta dell'EP, ma stavolta per sfondare. Pubblicano con grandi aspettative Big Heaven, di nuovo da indipendenti e di nuovo senza raccogliere alcun successo. Secondo Rob, il problema è di talento musicale. È chiaro che c'è bisogno di qualcuno che abbia del vero, puro talento nel suonare, perché se la musica e i testi che Rob scrive hanno enormi potenzialità, lui stesso non è un grandissimo musicista. La fortuna è dalla sua parte. Jeff, stufo di dover suonare così tante volte, lascia la band e al suo posto viene ingaggiato un loro compagno di corso di nome Tom Way, che tuttavia verrà soprannominato Tom Five perché quando suona, si dice, sembra che suonino 5 persone insieme. Facile capire cosa farà la band come prossimo passo. Quello che hanno fatto finora, anche se senza successo, un terzo EP, le cui registrazioni saranno parecchio difficoltose. Leggenda vuole che lo saranno perché il produttore, il bassista dei Battle Surfers, avrebbe passato sostanzialmente tutto il tempo a fumare marijuana quando non a dormire, leggenda però smentita dallo stesso Rob Zombie. Ci abbiamo messo un secolo a incidere il disco e il disco che ne è uscito faceva schifo perché, i White Zombies facevano schifo. Ammissione che ci fa capire che a questo punto della sua carriera Rob abbia deciso di tracciare una linea. Abbiamo provato con un EP e non è andata, pensavamo perché non avessimo seguito. Ci siamo fatti un po' di seguito, abbiamo provato con un secondo EP e non è andata, pensavo perché mancasse quel chitarrista eccezionale, quel traino della band che ormai nel rock serve. Poi abbiamo trovato il chitarrista, abbiamo fatto un terzo EP ed è fallito ugualmente. Perché? Beh, realizza Rob, perché non abbiamo uno stile. Perché alla fine tutto quello che abbiamo fatto è suonare insieme appoggiando le cose più scolastiche che ci venivano in mente sui miei testi e sulle mie musiche. Realizza che ormai, nella seconda metà degli anni Ottanta, un gruppo rock per emergere non solo deve suonare bene, non solo deve avere dei buoni testi e delle buone musiche, non solo un grande chitarrista, ma anche avere qualcosa da dire, dire la sua, avere il proprio stile. Capisce dunque che ci vuole un professionista che sia capace di compiere questa trasformazione. Chiamato Wharton Tyers, che aveva già lavorato con Sonic Youth e Passy Galore, professionista del noise rock, uno di quelli che sa bene qual è il suo compito. Non dire all'artista che cosa fare giammai, ma frugare nell'effluvio folle di idee che è la mente di gente come Rob Zombie per carpire cosa è buono veramente e cosa invece bisogna convincere l'artista a mettere da parte. Il problema è che il cervello di Rob Zombie è un fiume in piena. Per anni, girando fra le giostre organizzate dai suoi genitori, ha assorbito di tutto. Cultura pop, un po' di follia, musica rock, film horror, e riversa tutto insieme, o almeno tenta di farlo, nella sua musica. Il long play è ancora un po' caotico, non si capisce ancora esattamente dove vogliano andare a parare. Dei progressi però si vedono. Innanzitutto nasce un marchio di fabbrica, perché vengono inserite all'interno delle canzoni delle clip tratte dai dialoghi dei film horror preferiti di Rob, e questo resterà in tutta la sua produzione. Viene prodotto in tiratura limitata sulle 2000 copie e al grande pubblico non arriva immediatamente. Oggi è ovviamente una rarità ricercata dai collezionisti. Arriva però a chi aveva orecchio per le novità, perché la critica di settore esalta i testi di Rob e il suo stile unico di cantare, e addirittura Iggy Pop, cui non sappiamo come arriva una copia del disco, lo cita come uno degli album migliori del 1988. Anche un Kurt Cobain, all'epoca ancora sconosciuto, dirà che fu fondamentale per la sua crescita musicale in quel periodo. Insomma, pochi dischi, ma che arrivano a chi dovevano arrivare. Questa pioggia di elogi attira l'interesse finalmente di una casa discografica vera, la Caroline Records, che finanzia il loro primo tour negli Stati Uniti, al termine del quale Rob e Sean decidono di licenziare Tom Gway e al suo posto chiamare John Ritchie, con il quale registrano un secondo disco, Make Them Die Slowly. In questo secondo disco i White Zombie lasciano perdere tutte le influenze punk e per la prima volta creano quella miscela di heavy metal e liriche ispirate, se non direttamente prese, dai film horror, che è tipica delle loro produzioni più mature. Inoltre è in questo album che Rob inizia ad utilizzare Zombie come cognome, abbandonando quello strano pseudonimo che aveva scelto in precedenza. Registrazioni sono forse nate troppe, perché a Ritchie viene un tunnel carpale terribile che non riesce a guarire in ogni maniera, costringendolo ad abbandonare la band. Per il successivo tour allora chiamano Jay Younger, e con lui finalmente il gruppo trova il suo chitarrista dopo averne cambiati decisamente troppi. Con la Caroline e i White Zombie tornano anche a una vecchia abitudine: incidere un EP, God of Thunder. Il disco è passato alla storia perché nella copertina Rob tiene per i capelli la testa di Gene Simmons. Per molto tempo si è dibattuto su una scelta così particolare. Era una strategia di marketing, forse. Volevano far parlare male Gene Simmons del disco e dunque ottenerne pubblicità. In realtà Rob dà un'altra spiegazione. All'epoca erano decisamente troppo piccoli per poter anche solo sperare di entrare nel radar dei Kiss. Era semplicemente il suo peculiarissimo modo di dimostrare al mondo apprezzamento per la band. Incredibilmente, invece, uno di quei dischi arriverà proprio a Gene Simmons, che vorrà immediatamente incontrare Rob. E nonostante i due diventeranno amici, amicizia che durerà negli anni, da quel momento in poi Gene Simmons non perderà occasione per parlare male di Gods of Thunder. Ok? Yeah! 1991 Sean e Rob si lasciano, ma la rottura avviene di comune accordo e dunque la sopravvivenza della band, come la permanenza di entrambi, non viene neanche messa in discussione. Anche perché, sebbene Rob si prenda la quasi totalità del merito, l'ambito musicale è più appannaggio di Sean che suo. Dunque insieme, anche se solo nella musica, cercano con il resto della band di venir messi sotto contratto da una major per poter finalmente avere una distribuzione seria, nazionale, capillare della loro musica. Ricevono molti no prima di arrivare a un sì importante, quello della RCA-RCA, che dir si voglia. Il gruppo firmerebbe subito, ma Rob ferma tutto perché lo ha contattato Michael Alago della Geffen Records, che li conosce sin da Soul Crusher. Rob decide che fra le due etichette, anche se l'RCA faceva l'offerta migliore, voleva firmare con la Geffen. Voleva firmare con qualcuno che fosse non solo un produttore, ma anche un loro diretto ammiratore. Jeff registrano la Sexorcismo Devil Music Volume 1, senza tuttavia aver alcuna intenzione di fare il Volume 2. In questo disco continuano il lavoro cominciato con God of Thunder, il noise rock è definitivamente abbandonato e grazie al nuovo chitarrista riescono finalmente ad avere un sound di metallo, anzi di un metallo pieno di groove. Il signor Zombie voleva infatti che ci fossero sempre elementi dance nelle canzoni, infarcite come al solito da samples presi dagli horror di serie B che più amava. Una grossa influenza però viene anche dal rap e lo testimonia anche Sean. Rob insisteva tanto nel voler inserire quei beat elettronici che sentiva nel rap di strada all'interno delle nostre canzoni ed effettivamente il tutto suonava da Dio. Ovviamente ciò che cambia sul serio è che con una major alle spalle adesso vengono distribuiti in maniera decisamente migliore. Passano spesso sul programma di MTV dedicato alla musica metal e ogni loro video viene commentato da Beavis and Butthead, tra tutte le mosse quella che gli ha fatti conoscere a più gente. Il disco poi fa da colonna sonora al videogame Way of the Warrior, prendendo un'ulteriore fetta di pubblico. Con queste mosse arriva il tanto agognato successo commerciale. Certo, parliamo sempre della posizione 26 nella classifica dedicata al rock. E dunque decidono che c'è ancora spazio per promuoversi. Come? Facile. Andando in tour per 2 anni e mezzo filati, senza praticamente soste reali, aprendo i concerti del Gotha del Metal. Danzig, Megadeth, Pantera, Sepoltura, Anthrax e così via. A fine del tour, i documenti delle vendite attesteranno che fra tutti i loro lavori sono arrivati a vendere 2 milioni di copie. We'll be right back. sforzo però è stato tanto, troppo per De Bruyne, che decide di fare un passo indietro e, sebbene rimarrà attivo come batterista, cambierà il suo mestiere primario diventando un ottimo produttore e ingegnere del suono. Al suo posto, alla fine del 94, per registrare il quarto album arriva John Tempesta. Astro Creep 2000 ha un sound decisamente più industrial rispetto al precedente. Per ottenerlo chiamano il tastierista Charlie Closer, una sorta di guru del genere che ha collaborato con praticamente tutti, dai Nine Inch Nails ai Rammstein, passando per il reverendo Manson. Vengono registrate ben 48 canzoni possibili per il disco, mentre decidono di droppare gli strumenti per un sound più cupo, da allegare a testi ancora più dark dei precedenti, per un risultato che è stato definito White Trash on Acid Metal. Potremmo tradurlo come metal di buzzurri bianchi sotto acidi. Ovviamente permangono gli spezzoni tratti dai film horror. Per Rob è il suo capolavoro. Il disco da solo vende più di 2 milioni e mezzo di copie, mentre More Human Than Human viene premiato da MTV come video rock dell'anno. Ancora più importante però, il video viene diretto dallo stesso Rob Zombie al suo esordio alla regia. E l'esperienza gli piacerà. Gli piacerà così tanto che deciderà di dirigere tutti i successivi video della band. Sarà anche il loro primo e unico album a finire nella top 10, e questo successo viene sfruttato per fare un tour congiunto con i Pantera e aprendo in quello stesso anno i concerti di Metallica, Soundgarden e Ramones. Rob e Joey Ramone diventano amici intimi nonostante le visioni politiche di quest'ultimo siano opposte al nostro protagonista. L'esperienza però è veramente faticosa ed ha completamente svuotato la band dalla voglia di fare nuovi lavori. Essere una rockstar deve essere meraviglioso, ma anche sfiancante. 2 anni e mezzo di viaggi senza sosta, 2 anni e mezzo di spettacoli rock forsennati. E dunque, nei successivi 2 anni, i White Zombie si dedicheranno principalmente a piccole collaborazioni o a incidere dei pezzi specificamente per compilation o colonne sonore. Nel 96 pubblicano un ultimo lavoro, un album di remix dal titolo Super Sexy Swingy Sounds. È chiaro più o meno a tutti che siano al capolinea, anche ai membri della band. Banalmente, spiegherà Rob più in là, tutti quanti sentono che il progetto è arrivato alla sua fine naturale. Ha compiuto il suo percorso, li ha portati in alto e a un certo punto si è svuotato di quella voglia, di quella vita, di quell'argento vivo che rende i progetti rock così dirompenti. Per usare le parole di Rob Zombie stesso, i tempi migliori erano alle spalle e le nostre vite stavano iniziando a muoversi in direzioni diverse. pensa davvero, tanto che non farà mai nulla per un eventuale reunion. Certo, qualcosa deve essere successo, perché a esclusione di Tempesta, tra l'altro l'ultimo arrivato, non parlerà con nessun altro membro della band per i successivi 15 anni, ma fare del gossip non rientra nei suoi interessi. Decide dunque di tentare la carriera solista e sorprendentemente il suo primo disco, Hellbilly Deluxe, 13 Tales of Cadavers Cavorting Inside the Spook Show International, ha addirittura più successo di quelli dei White Zombies. Nel 1998 fonda la Zombie A Go-Go Records, con cui, più di pubblicare il suo materiale, si occupa di far incidere quegli artisti che nessun altro produttore sano di mente porterebbe in uno studio, come gli strumentali The Bomboras. Dovrà pubblicare il suo secondo album solista, lo farà con la propria etichetta, anche perché The Words and the Sounds of Frankenstein è praticamente una colonna sonora per il film del 1931. Continui riferimenti agli horror e al cinema non possono che avere un unico sbocco: fare il regista. Il primo progetto a cui lavora è The Crow 2037, un horror futuristico di cui scrive anche la sceneggiatura, ma che non vedrà mai la luce, o meglio il buio della sala. Nel 1999 però la Universal lo chiama per fare il design di una casa per gli spettri nel parco a tema della casa cinematografica, e mentre ci lavora inizia a venirgli un'altra idea per un film, La casa dei mille corpi. Le riprese iniziano nel maggio del 2000, l'idea è di proiettarlo all'inizio dell'anno seguente, ma arrivati verso la fine la distribuzione blocca tutto, considerando il livello di violenza nella pellicola decisamente troppo elevato. Rob per un attimo pensa che forse la cosa non faccia per lui, e dunque si ributta nella musica, pubblicando un secondo album da solista, se non consideriamo il tributo a Frankenstein, che ancora una volta ha un grandissimo successo. È solo nel 2003 che trova uno studio talmente folle da distribuire il suo film, e l'11 aprile di quell'anno finalmente esce La casa dei mille corpi, che inizialmente viene snobbato, anzi avversato dalla critica, per poi fermentare lentamente nella nicchia, diventando progressivamente un cult, quello che probabilmente era anche il piano di Rob sin dal primo momento. Inutile dire è chi scrisse la soundtrack. A questo punto, per realizzare tutti i sogni di quando era bambino, mancano solo i supereroi. Raggiunge l'obiettivo con un cameo nel cartone di Spider-Man e un altro in quello della Justice League, per non far favoritismi tra Marvel e DC, per poi passare alla pubblicazione delle sue stesse storie. Parallelamente, continua la sua carriera da solista, con un successo dietro l'altro. I feel so good, I feel so numb, yeah. Slipping, everybody survive. Il 31 ottobre 2002, fra l'altro, aveva sposato Sherry Moon, attrice che diventerà presenza fissa nei suoi film dopo ben 9 anni di fidanzamento. La sua vita a questo punto è praticamente stabilita. In questo momento decide di dare priorità alla carriera da regista, tanto che fra il 2007 e il 2010 si prenderà una pausa dalla musica. La carriera da regista di Rob avrà alti e bassi, che saranno inversamente correlati al budget a disposizione. Cioè, quando gli chiedono di fare film commerciali ad alto budget, come remake di Halloween e Halloween 2, i risultati non sono buonissimi. Quando invece non ha una lira e deve tornare alle sue radici, ecco lì che scatta il cult movie. La pausa dalla musica, tra l'altro, non è assolutamente definitiva. Dal 2010 riparte con rinnovato vigore. Rob ormai lo sa che il metal, soprattutto se alternativo e particolare come il suo, non tornerà mai ai livelli di popolarità raggiunti tra la seconda metà degli anni 80 e la prima dei 90. Ma a lui, in fondo, non importa. D'altronde, seguire le mode. Per un bambino che negli anni 60 e 70 vedeva film horror in bianco e nero degli anni 30, non sarebbe evidentemente coerente. Quella di Rob è una corsa solitaria, basata solo sui propri gusti, e che non cerca di essere alternativa tanto per. Rob ha sempre semplicemente seguito il suo modo di essere, istintivo e gioioso come un bambino, seguendo quello spirito giostraio proprio dei suoi genitori e riuscendo a riversare in più di un'arte quello strano mix di grottesco, frenetico, pop e rock che era stata la sua infanzia. Forse è proprio per questo che è riuscito a lasciare la sua impronta sia sulla musica che sul cinema e a realizzare, parole sue, ogni sogno della sua vita. Perché la soddisfazione non è cercare sempre di fare meglio, di ottenere di più, di essere il primo, ma essere contento di ciò che si è e fiero di ciò che si è fatto.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?
The stage is only one show away to bring the giant down. Deep the screams, cemetery things. We're the ones that put on the devil's wings. They love to love the wealth of an SS4 making scary sounds.
Yeah.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Think for yourself and question authority.
Il rapporto tra Rob Zombie, droghe ed alcol, a sentire lui, è praticamente inesistente. Dichiara di non aver assunto mai alcuna sostanza stupefacente e di andarci anche molto molto cauto con i drink. All'istintivo perché, se gli domandavano gli esterrefatti astanti, lui rispondeva che non voleva danneggiare il cervello e oltretutto che non aveva mai sentito di un grande artista che avesse fatto grande musica da drogato. Lì i giornalisti stavano totalmente spiazzati. Ma questo ha un'idea di cosa facevano da giovani i Rolling Stones? Oppure pensa che tutta la musica degli anni 60 non sia arte? Il mistero si infittisce se poi consideriamo il rapporto particolare che ha Rob con una sostanza stupefacente, la marijuana, che non solo possiede uno strain, ovvero una sorta di sottospecie a lui dedicata, la White Zombie Cash, ma che è anche protagonista dei suoi testi, sempre in chiave positiva, e addirittura di numerose magliette da lui disegnate che invitano letteralmente, nel senso che c'è la scritta, a fumarla. Come si spiega? È facile. Si spiega con la voglia che ha sempre avuto Rob di prendere in giro tutti. Sin dalla copertina di Gods of Thunder, Rob voleva sostanzialmente testare quante persone avrebbero creduto alla sua sobrietà vita natural durante, quando fra l'altro su internet giravano video di lui e Ozzy Osbourne che fumavano crack in un vicolo. O forse stava semplicemente applicando in maniera plastica una massima di Oscar Wilde. Un consiglio vale molto di più se la persona che te lo dà è la prima a non seguirlo.